là dove c'è il pericolo, cresce anche ciò che salva. Ci sono delle cose che non attengono alla nostra libertà di scegliere, che nella vita succedono. Ma quando succedono, succede anche qualcosa che fa maturare la nostra vita e crescere anche la nostra libertà. In particolare, Chiara, che è una docente all'Università di Foggia, una psicopedagogista, una persona che ha puntato tutta la sua vita sulla comunicazione verbale, sulle parole, ha incontrato, ha conosciuto una nuova vita per entrare in relazione con la sua figlia più grande, Serena, perché Serena non può parlare, Serena ha una grave forma di ritardo che le impedisce di comunicare con la parola. E allora è lì che arriva ciò che salva. Si aprono nuovi canali di comunicazione, si aprono nuove strade, nuovi mondi, e cambia completamente anche il mondo di Chiara e il modo di rappresentarsi. E quindi è bello conoscerla in questa seconda vita e capire cosa ha imparato da Serena e cosa, alla luce del rapporto di Serena, è diventata la sua vita, le sue esperienze, i suoi studi. Lei mi raccontava poco fa, ha allestito una scuola sul tema di educare alla speranza per i giovani. Quindi, come vedete, una vita che continua a sbocciare, la vita di Chiara Scardicchio.
Grazie.
A te.
Eccomi qua. Vi ringrazio molto per questo invito. E quando Massimo mi ha scritto, mi ha invitato in questo spazio particolare dedicato alla libertà, entrambi per un attimo ci siamo chiesti come la mia storia potesse collocarsi. E tu hai centrato in questo passaggio fondamentale il cuore della mia ricerca. E pensavo in questi giorni, mentre meditavo per il nostro incontro, che siamo abituati a intendere la nostra libertà come lo spazio e il tempo in cui noi abbiamo tutto sotto controllo. È un ossimoro, perché controllo è il contrario di libertà, ma noi ci sentiamo liberi quando abbiamo tutto sotto controllo, quando abbiamo l'illusione di essere Dio. E quando qualcosa accade nella nostra vita e la strappa e ci toglie il controllo, siamo abituati a pensare che quella sia l'ora della morte e soprattutto l'ora in cui Dio si dimentica di noi. Per cui io voglio raccontarvi di questa mia ora in cui sono morta. E il libro per cui mi avete invitato si chiama Madri, e molti pensano che parli della mia esperienza di mamma di Serena, ma questo è vero solo in parte, perché parla molto della mia esperienza di figlia anche. E io sono stata una bambina che è stata salvata dalle parole, come vedete ogni tanto ancora mi resta. Sono stata una bambina balbuziente, ho balbettato fino a 20 anni, però le parole mi hanno salvata. Con le parole ho cercato di dire al mondo: eccomi, guardami, io ci sono, che era quello che non sentivo a casa da mia madre e mio padre. Non mi sentivo guardata. Vi siete mai accorti che un bambino, quando gioca e chiama un adulto, gli dice guardami? Anche un bambino violento, un adolescente violento, ogni suo comportamento lo mette in atto per dire guardami. E io non mi sentivo guardata, o meglio, mi correggo, mi sentivo guardata con uno sguardo particolare, che era il disappunto. Mia madre in particolare, ma anche mio padre, ma l'occhio delle madri nella prima parte della nostra storia è fondamentale nella costruzione dell'identità, non più importante di quello del padre, ma in un momento diverso, ha un peso diverso. E io sentivo che mia madre mi guardava e io non le andavo bene, non assomigliavo alla figlia che avrebbe voluto, non ne faceva mistero, lo diceva. Mi diceva, ah, ma tua cugina, ah, ma la tua amica. E io non andavo bene. Quando sono andata a scuola, la scuola mi ha salvato. Io ero una bambina secchiona, Questo è un particolare molto importante. La testa mi ha salvato, i libri mi hanno salvato. Ero la prima della classe. A casa non mi guardavano tanto, non andavo bene, ma a scuola mi guardavano. I libri sono stati la mia coperta di Linus. E mi sono iscritta all'università scegliendo una facoltà per avere tutte le risposte. E quindi mi sono laureata occupandomi di pedagogia e psicologia. E la bambina chiacchierona è diventata professore universitario a 28 anni senza raccomandazione. E la bambina... Ed è stato, vi giuro, faticosissimo, ma non posso dire cose che, perché poi è pubblico il video, vabbè, è stato... Il sogno della bambina si è realizzato, le parole mi hanno salvato. E ai miei studenti insegno sempre quanto siano importanti le parole, anche qui noi stiamo parlando, ci stiamo salvando, ascoltando parole. E vabbè, i miei studenti di Foggia, soprattutto perché loro non sanno scrivere in italiano, quindi io ci tengo molto perché loro imparino a parlare per difendersi, perché le parole sono il nostro strumento per dire al mondo io esisto e per migliorare il mondo. Ma il buon Dio ha il senso dell'umorismo e allora decide di mandare nella mia storia una bambina. Io ho desiderato una bambina. I figli esistono nella fantasmatica, soprattutto femminile, già da molto prima di nascere. Per cui io sognavo una bambina. Arriva una bambina bellissima, a cui io già avevo immaginato di leggere tante storie. Avevo immaginato di insegnare un sacco di cose e mi immaginavo una bambina secchiona. Insomma, una di quelle che avrebbe saputo due lingue prima di arrivare alla scuola elementare. E arriva Serena. E ha un ritardo mentale gravissimo, talmente grave che tuttora, lei ha quasi 13 anni, lei ha uno sviluppo cognitivo inferiore a un bimbo di un anno. Arriva una bambina che non parla e verosimilmente non comprende nessuna delle parole che le si dicono. E, il buon Dio ha il senso dell'umorismo, ho detto prima. E in realtà qualcuno ha pensato... È sadico il tuo Dio, Chiara. Non so se vi è mai capitato di pensare, vedete, dalle nostre parti c'è un modo popolare di dire, per cui si dice il buon Dio ti manda la croce che puoi sopportare. No, non è così. Avete mai notato che il buon Dio ci manda la ferita nel punto più potente della nostra fragilità? Ma non per sadismo. E le parole che cosa erano per me? Le parole erano la mia presunzione, i libri e il mio rapporto con la cultura. Io ho la casa piena di libri da tutte le parti, ne ho letti così tanti che mi potrei costruire una casetta. E in realtà erano il mio delirio di onnipotenza, che però forse non era solo mio, che è comune a molti genitori. Non so se vi è mai capitato come genitori o come educatori di fare l'esperienza di sapere voi cosa è giusto per vostro figlio, di sapere prima che cosa lo renderà felice. Allora io, nei primi tempi della malattia di Serena, ero molto pratica in quest'arte, che è la computazione di tutto quello che nella mia vita e mia figlia non andava come io avrei voluto. Pensate a quante volte il nostro cervello si esercita in questa applicazione, l'elenco di tutte le cose che non vanno come io avrei voluto. E in quella fase è normale, probabilmente l'avete osservato anche in altri genitori di disabili, che non puoi vedere la felicità degli altri. Io guardavo i bambini per strada a giocare e ne soffrivo perché pensavo, ecco, questo mia figlia non lo potrà fare. Un giorno, durante una seduta di laurea, sapete che quando conferiamo la lode ci alziamo in piedi, no? Abbiamo conferito la lode a una mia studentessa. Io mi sono alzata in piedi per stringere la mano e quando lei me l'ha stretta io sono scoppiata a piangere. Lei poi è venuta da me e mi ha detto: professoressa, che carina, si è commossa per me. No, perché non so se avete osservato che quando siamo dentro un dolore noi non vediamo altro. Il dolore contiene in sé una potenzialità di arroganza, per cui a volte abbiamo la sensazione che te lo dico a fare, accogliete le mie espressioni con accento barese, va bene? Che te lo dico a fare, non lo puoi capire, e tu non conosci un dolore come il mio. Il nostro dolore in quella fase, che per taluni resta eterna, non è soltanto una transizione, è il più importante di tutti. Io sapete perché ho pianto? Perché l'ho guardata laurearsi e ho pensato, ecco, anche questo mia figlia non potrà avere. Non si può sposare, non si può laureare, l'elenco era lunghissimo. Finché un giorno è successo che io mi sono accorta che dopo aver studiato un sacco di libri per essere diversa da mia madre, io ero come lei, perché tutto sommato stavo guardando mia figlia con lo stesso sguardo. Qualcuno di voi potrebbe pensare, vabbè, però dai, tua madre ci aveva torto, perché tu sulla carta risulti normale, sulla carta. E invece Serena c'ha una diagnosi, ma in realtà io come stavo guardando Serena, io la stavo guardando esattamente in un modo che mia zia ha sintetizzato perfettamente, con un'espressione barese che non so se vi è familiare. Mia zia mi veniva a trovare, opera di misericordia, andare a trovare le malattie, uso il verbo al passato non a caso, che adesso non mi viene più a trovare, ho imparato a scegliere le persone. Mia zia mi veniva a trovare per dirmi, figlia me, figlia mia, ti hanno fatto una fattura. Allora, mia zia è una persona che non ha studiato, ma in realtà questa espressione contiene un'evidenza antropologica, una visione dell'essere umano che non è libero, che è gettato. Per cui la nostra felicità, la nostra vita dipende da quello che ci accade e che non controlliamo. Dire, pensare, povero me, mi hanno fatto una fattura, o sono sfortunato, o non ho il controllo, significa avere un'idea di essere umano, come diceva Heidegger, gettato e dunque legittimato a essere angosciato perché il suo Dio gioca alla roulette russa. Ah, dov'è il tuo Dio, Chiara? Ma tu andavi sempre in chiesa. Dov'è il tuo Dio, Chiara? E quello che io ho imparato è che quello che Serena mi ha tolto, perché voi ci pensate, una che ha studiato assai, poi ha studiato proprio quelle cose lì, e al cospetto di sua figlia non ha niente, nessuno dei libri che avevo letto, nessuno dei libri che avevo letto mi consentiva di entrare in relazione con questa creatura totalmente altra, come io vivo di parole e tu ne fai a meno. E oltre a un ritardo mentale molto grave, Serena ha anche violenti tratti autistici. Se conoscete un po' l'autismo sapete che è terribile, e quello che lei mi ha tolto io ho scoperto che era la mia presunzione, il mio delirio di sapere ciò che è giusto per un altro. Serena non si laureerà, non si sposerà, non avrà una casa, non avrà un lavoro. Quante persone conoscete che hanno tutte queste cose qua e non sono felici? E la mia presunzione di misurare, di sapere io ciò che è giusto e di dire dove Dio ha sbagliato. Quante volte il nostro pensiero si sostituisce a Dio e insegue l'onnipotenza al cospetto del dolore. E quello che io sapevo fare fino a quel momento era quello che mi aveva insegnato mia madre: maledire. Mia madre, abilissima in quest'arte particolare, non so se la conoscete, si chiama lamentazione. E io, anche se avevo studiato un sacco di roba e lei non ha mai aperto un libro, ero come lei, non ero migliore di lei. E voglio dirvi una cosa, c'era un video che volevo portarvi, però questo non l'ho trovato, allora ve lo racconto. Voglio dirvi una cosa a cui tengo moltissimo. C'è un film che forse abbiamo visto tutti, che si chiama La leggenda del pianista sull'oceano, che è tratto dal Novecento di Baricco. Vi ricordate cosa succede al protagonista? Quando deve scendere da quella nave, Novecento decide di morire. pur di non andare incontro a che cosa? Allo sconosciuto. In realtà lui rinuncia alla vita, ma poiché la vita coincide con la perdita di controllo, l'ignoto, Novecento sceglie di morire. Allora, stamattina, mentre ascoltavo Barbara, che parlava della chiamata, io ho pensato, vedi, le anime sono diverse, perché lei ha detto subito sì. Io avrei detto no. Avrei detto, io ho paura. E molto, risuona molto la mia anima con quella di Novecento. E voglio parlarvi della paura. La paura è una variabile cruciale per interrogarci a proposito della nostra libertà e della nostra felicità. E ve ne voglio parlare citando il libro che ha scritto un'altra persona, che è Massimo Gramellini. Quando Massimo Gramellini si denuda e si è messo veramente in croce, e l'hanno messo in croce, si è spogliato completamente nel raccontare la sua autobiografia, e ci racconta che ha scoperto da grande che sua madre non è morta di cancro, ma è morta per la paura di ammalarsi di cancro. E lui da adulto, sebbene quarantenne, il bambino di 8 anni in lui ancora grida e dice «Mamma, non sei rimasta per me, la paura è stata più grande dell'amore». Quello che io ho imparato osservando me e gli altri esseri umani intorno è che sì, questa è una possibilità, che la paura sia più grande dell'amore. Ecco perché il buon Dio mi ha mandato serena. Io non ho potuto scegliere, a calci mi ha spedito giù dalla nave. E questa perdita totale, apparente di libertà, ma anche materiale, mica solo filosofica. Se una mia amica mi chiede di uscire, io non posso uscire la maggior parte delle volte. Oppure prendo un appuntamento, ma non posso onorare l'impegno perché Serena ha una crisi e piano piano si sgretola ogni previsione, grande, cosa voglio fare nella mia carriera, ma anche piccola, cosa voglio fare oggi pomeriggio. Non sei più padrone di te stesso. E pensate però, adesso sospendete un po' la riflessione su Serena, pensate a quante volte ognuno di noi fa questa esperienza, né, cito il sommo poeta, il giorno di dolore che ognuno ha, Ligabue, il poeta. Vi prego di pensare a quando perdiamo tutto e la situazione di nudità assoluta, di abbandono, che ha conosciuto anche Gesù, perché mica una volta sola, un sacco di volte nel Vangelo dice Dio mio perché mi hai abbandonato, e il cinico che ci osserva e ci dice e dov'è il vostro Dio, non sarà mica sadico. E io ho scoperto che poiché mi conosce profondamente, allora mi manda la ferita, che è quella che la mia anima è in grado di trasformare, e cito Caro Tenuto, che cito sempre, qualcuno di voi l'ha già letto, in feritoia. E quella disgrazia agli occhi di mia zia, per me è una grazia. Senza Serena io chi sarei stato? Un professore universitario spocchioso e arrogante, convinto che perché un professore universitario non morirà. Non so se ne conoscete di questa categoria, che fa che associa al ruolo un delirio di superiorità, mentre invece la morte è la cifra per la storia di ognuno di noi. Ora, la morte rappresenta il punto della nostra perdita assoluta di libertà, apparentemente, ma in realtà Serena mi ha insegnato a guardare la mia morte quotidiana, che si muore un sacco di volte. Si muore tutte le volte in cui tocchi la disperazione dell'impotenza. Allora, molti di voi sanno che i genitori dei disabili non dormono la notte al pensiero di che cosa accadrà del loro figlio, perché lasci una persona non autosufficiente. Però dai, quanti genitori di figli normali conoscete che lo stesso non dormono la notte? E che inseguono il delirio di salvare il proprio figlio. Ah, vi dico un'altra delle cose che ho imparato, e vi dico però come ci sono arrivata. Un giorno, mentre ero nella mia testa preoccupata e facevo i conti con Dio. Dicevo, dunque, serena è nata che avevo 29 anni, voglio vivere fino a... Facevo questo ragionamento matematico col buon Dio. Mi arriva una telefonata dell'insegnante di sostegno di Serena. Quell'anno non avevamo un mostro, li abbiamo incontrati. Avevamo una creatura meravigliosa. E mi dice, Chiara, è successa una cosa incredibile. Serena è rimasta ferma un'ora. Allora, dovete sapere che è un miracolo, perché Serena è anche molto iperattiva. Ho detto, Alessia, che è successo? È arrivato il supplente d'inglese, biondo con gli occhi azzurri. Si è innamorata. Io voglio dirvi, tornando a casa, mi è esploso il cuore dentro e ho pensato, ho capito, cosa mi vuoi dire? Non la salverò io, non la salverò io. È questo che può sembrare una cosa terribile, cioè la rinuncia totale al mio potere come genitore, come siamo tutti impazzire, vogliamo proteggere chi amiamo. Invece ho fatto un respiro profondo, ho detto ok, posso morire domani e possono accadere cose terribili a Serena, è vero, è reale, lo leggiamo nella cronaca, ma è altrettanto vero che possono accadere realtà meravigliose. Io non sono Dio e a me è chiesto di dondolare. Che cosa vuol dire dondolare? C'è uno studioso che amo moltissimo, si chiama Gregory Bateson, e lui dice che la vita è come stare su un filo, l'acrobata sta sul filo e continuamente oscilla, e io posso bestemmiare per questo, perché non voglio una vita così, vorrei una vita sicura, ma questa non è la forma della vita. Mia nonna diceva, questa è la forma della morte, diceva, tutta l'eternità ti puoi riposare, figlia mia, mentre la forma della vita è ondeggiare, essere perturbati, stare nella tempesta, e la sofferenza, l'abbandono apparente di Dio non è il luogo in cui ci mette alla prova. Ecco perché talvolta sento anche queste cose qua, no, ma il buon Dio ti mette alla prova. Cioè, ma ci pensate che parliamo di Dio? Io da piccola guardavo un cartone animato che si chiamava Apollon, non so se appartiene al vostro immaginario, era una traduzione per l'immaginario infantile della mitologia greca, e quindi io ho conosciuto Zeus attraverso questo cartone animato che lanciava le frecce o portava i doni. Noi parliamo di Dio in questo modo, e applicando la nostra logica alla sua. Allora, una volta durante la presentazione del libro in una parrocchia, una signora mi ha interrotto e ha detto, dottoressa, le volevo dire che a me l'ha detto un vescovo che Dio non crea il male, lo permette. Io ho guardato il prete, oh, mamma mia, non è questo il Dio che conosco e che incontro nel Vangelo? È un Dio che, adesso voglio, perdonatemi, proverò a raccontarvelo. Non è che esiste nonostante la morte, ma dal momento della resurrezione ha preso la morte, e al diavolo questo gli dispiace tantissimo, ma proprio la morte è il luogo della salvezza. Non so se riesco a spiegarmelo, l'ora della morte, l'ora del dolore più potente, non è l'attimo di sospensione dello sguardo di Dio dove io devo resistere. No, se io lo guardo con i suoi occhi, gli occhi dell'eternità, che è il progetto per la nostra anima, che è bellissima e non può essere che poi è transitoria e basta, allora scopro che quel dolore, quella ferita, è invece lo spazio della grazia. La disgrazia diventa grazia. Sapete cosa ho imparato da Serena? Io ho imparato a essere viva. Non ci avevo mai pensato, che stavo solo nella testa. Non sapevo benedire. Non sapevo danzare, nel senso in cui ne ha parlato oggi Matthew Fox, esteriore, veramente, non sapevo proprio ballare. Perché? Ci pensate, cosa succede quando balliamo? Accettiamo uno stato di disequilibrio. Ballare in pubblico comporta accettare, stare nella paura del giudizio. Ballare è una scuola di spiritualità incredibile, e se riportate questa danza al nostro sguardo interiore, ballare è stare sul filo e accettare di essere mossi, e Dio sta danzando con me, non mi sta prendendo a schiaffi. E io questo l'ho imparato da una che non sa leggere e scrivere, da una che non ha mai letto libri e da sola non ci sarei mai arrivata. E l'incontro con lei per me ha rappresentato l'imparare a benedire. C'è un'altra cosa che vi voglio dire. Osservando mia madre e osservando me, mi sono accorta che assomigliavo a una immagine particolare che nelle nostre chiese di tutta Italia. E ho fatto una piccola ricerca su questa immagine grazie a Don Tonino Bello, che mi ha aiutato moltissimo da adolescente e poi da mamma quando non c'era più fisicamente. Quanti di voi conoscono l'iconografia mariana associata a Maria Dolorata? La conosciamo tutti. Maria trafitta dalle sette spade. E è accaduto che questa immagine di madre addolorata ci venisse passata come icona della maternità. Mia madre mi diceva: se vuoi essere una brava mamma, devi soffrire. Quindi questa identificazione del materno con la sofferenza intesa come punizione per il peccato originale. E Don Tonino Bello ha scritto delle pagine bellissime che vi devo raccontare. Allora, Maria di Nazareth, chi è? Facciamo finta di dialogare con una persona per cui lei è soltanto il personaggio di un romanzo. E va bene, facciamo finta che sia la protagonista di un romanzo. Ma porca miseria, è un romanzo dove si racconta la storia di una madre che ha visto morire il figlio e non c'è una sofferenza più grande. Negli anni 60 gli americani hanno fatto uno studio sui dolori più grandi, perché loro spesso inseguono il delirio di misurare. Provate a immaginare un dolore più grande, non esiste. Questa donna l'ha conosciuto, ma in questo romanzo questa donna ha visto risorgere il figlio, che anche se fosse solo un'allegoria è la cifra del sogno di ognuno di noi, perché ognuno di noi da piccolo, quando ha intuito che sarebbe morto, è impazzito per questo, ma quando poi si è innamorato, quando poi hai posato lo sguardo d'amore su qualcuno della tua famiglia o al di fuori della tua famiglia, il pensiero che l'altro, il tuo amato, muoia, non sia eterno, ti fa impazzire. E lei vede suo figlio risorto e Don Tonino dice: non ho mai trovato una statua di Maria impazzita di felicità, di Maria che danza come una pazza, come un derviscio. Ve la immaginate? La gioia più grande concepibile del nostro immaginario non ha trovato una iconografia corrispondente che autorizzasse Maria a danzare. Allora ho fatto una ricerca e ho scoperto che quando il cristianesimo è arrivato in Italia, in particolare nel meridione, si è innestato con i culti pagani preesistenti. E non so se ricordate una figura che apparteneva fino a pochi decenni fa soprattutto all'Italia meridionale, che è quella delle prefiche. Se cercate su YouTube c'è un agghiacciante documentario di Pasolini sulle prefiche. Le prefiche erano pagate per piangere i funerali e De Martino, antropologo, ha scritto un libro straordinario sui riti pagani della lamentazione, sui riti funebri di strazio e disperazione, per cui prima dell'avvento di Gesù la morte era opportunamente e legittimamente motivo di strazio, l'ultima parola. E quando è arrivato il cristianesimo non è riuscito a scardinare completamente il primato della morte, mentre, come ha scritto Matthew Fox nel suo libro bellissimo, al centro c'è la resurrezione. Mio Dio che si è fatto carne come me ha pianto Gesù, che ce lo dimentichiamo dipingendolo come Superman talvolta e usandolo come una figurina, e lui invece ha pianto, è morto e l'ha rivoluzionata quella morte. E io ho imparato che non avevo imparato a benedire, io non avevo imparato a essere viva. E Serena, che non ha niente di tutte le parole che io ho, che è felice. Si arrabbia un sacco pure lei se non ha le cose che le piacciono, ma è grata. Sta fissata dentro la vita con una postura che non so se so descrivervi, che è radicata. Noi invece, quando ci ammaliamo, temiamo di ammalarci, in quel momento ci ricordiamo che eravamo vivi e sani e la vita in quel momento in cui temo di perderla diventa l'evidenza, mentre prima di allora è scontata. E Serena mi ha insegnato a vedere che sono viva e ci sono giorni terribili, 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 non solo per la malattia, anche per la scuola e la burocrazia. Però prima sapevo solo disperarmi e adesso invece so dire grazie. E io vi ho portato un video che dura pochissimi secondi, che è un pezzettino di Cesare Zavattini. E vi dico perché lo vediamo, è un attimo. Perché quello che ho imparato da Serena è che la vita è data dalla coesistenza di strazio e bellezza. E se, apro una parentesi velocissima, una volta sono andata a presentare il mio libricino nella scuola di un mio amico che è preside. Quando ho finito di presentare il libro, il preside ha chiesto se ci fossero delle domande, c'era una professoressa che era appena arrivata, trafelata, non aveva ascoltato la presentazione, e lei ha alzato la mano e ha detto: preside, posso fare un intervento anche se non ho seguito nulla? Pensato, certo. E lei ha detto: volevo dire che non ho seguito nulla, mi scuso, però io entrando mi aspettavo di trovare una signora triste, la madre di un'handicappata. Non me l'aspettavo così, quindi preside, le vorrei dire che ho capito il messaggio del libro. Il messaggio del libro è che bisogna sorridere sempre. Io ho cominciato a sudare, ve lo giuro, però le sono grata perché la racconto sempre questa cosa, perché ho capito che potrei essere fraintesa. Se io vi dicessi che la malattia di mia figlia è meravigliosa, voi dovreste chiamare visita psichiatrica per me e dubitare di una narrazione dell'esistenza che non oscilla, focalizza soltanto un pezzo della realtà. E dire che è tutto meraviglioso e distorto dal punto di vista della percezione, tanto quanto narrare che tutto è terribile. E la forma della vita è la coesistenza di dolore e bellezza. Tutte e due, anche se noi amiamo pazzamente i nostri figli, i nostri cari, vorremmo raccontare che la morte non c'è. C'è, ma non perché abbiamo un Dio sadico o fallace, ma perché meravigliosamente è proprio da quella povertà che si scatena l'eternità. E questo pezzettino, perché io dico un sacco di parole, poi c'è chi è poeta e riesce a dire tutto questo in un attimo, è tratto da Miracolo a Milano, uno dei film di Zavattini, in cui lui racconta della povertà terribile di quel momento. Guardate come la racconta. Gli danno un pezzo di pane, perché lui è leggero, perché è affamato. Zavattini diceva di essere innamorato dei poveri e pensate che meraviglia, è riuscito a raccontare lo strazio della fame con una poesia. E pensate che esistono uomini e donne che hanno questa incredibile capacità di raccontarci questa coesistenza che appartiene all'umano. Per cui è possibile guardare il nostro giorno di dolore e provare a pensare a qual è il mio compito, il mio progetto di riscrittura e qual è la mia libertà quando non posso scegliere nulla. E l'accoglienza della resurrezione adesso, come diceva stamane Matthew Fox, che cosa ne faccio io con quello che mi è arrivato e che non ho scelto e che non avrei mai scelto, e mi è arrivato e io posso trasfigurarlo. C'è un altro dei miei maestri e prima l'ho detto a Massimo, che è un altro che è poco simpatico a Ratzinger, che però adesso vi scandalizzerà perché direte oddio come si permette, e non è della stessa cifra, Harry Potter e libri 7 che ho snobbato a lungo, e quando li ho incontrati ho trovato un compendio di antropologia e psicologia rispetto a cui c'è un passaggio fondamentale che ha senso rispetto a quello che vi voglio raccontare, sto provando a raccontarvi. In questa storia, come in tutte le storie prodotte dall'immaginario umano, c'è un buono, c'è un eroe e c'è il cattivo. C'è Harry e c'è Lord Voldemort, che è il signore del male. E c'è una filosofa dell'Università di Padova che ha scritto un libro molto bello su Harry Potter e la morte. E grazie a lei mi sono accorta di un aspetto che non avevo mai osservato leggendo quella storia. Harry e Lord Voldemort hanno lo stesso destino, ovvero entrambi hanno perso la madre da piccoli. Quindi il giorno di dolore è il medesimo per entrambi. Non è il dolore in sé che salva, non è il dolore in sé che abbruttisce. Talvolta ho sentito anche queste affermazioni in alcune comunità, il Signore mi ama assai, per quello mi sta dando questa sofferenza atroce. È vero che è così, ma non lo posso raccontare così, perché ho bisogno di imparare parole che siano condivisibili, e se dico una cosa simile, poi si sentono autorizzati a chiamare visita psichiatrica per tutti quelli che leggono il Vangelo. La verità antropologica è che il dolore è una possibilità. È una possibilità di salvezza o di dannazione. Vuol dire che Dio ha affidato a noi la co-creazione di cui sentivamo stamane, la libertà di scegliere cosa fare con quello che non abbiamo scelto. E questo è un potere straordinario. E c'è un altro passaggio molto bello. In tutti i 7 libri di Harry Potter, tutti coloro che sfidano il Signore del male sono tutti coloro, questo la Matthew Fox in un ultimo nell'ultimo passaggio l'ha detto, che vanno incontro alla morte, quindi accettano di morire perché sanno che c'è qualcosa per cui vale la pena morire, che è la vita. E questo si congiunge al punto da cui ero partita poco fa, la paura. La caratteristica della paura è l'immobilità. Quando mi prende una disgrazia io mi sento ferma e dico non posso fare nulla, non posso fare più nulla e non mi muovo e mi chiedo perché, non trovo la risposta e resto ferma. E il contrario è andare verso la morte, andare verso proprio quello che temiamo. E paradossalmente nel libro succede questo, che poi è quello che accade nella vicenda della nostra anima. Quando Harry ha per 6 libri, lui cerca di combattere questo signore del male, nel 7° libro capisce che l'unico modo per combatterlo e proteggere i suoi amici è andare incontro alla morte. Vi ricorda qualcuno? A me sì. Quindi Ratzinger non l'aveva letto quando l'ha scomunicato. E quando Harry va incontro al signore della morte, lui non ha più nessun potere. Non ha più nessun potere, perché l'unico potere che aveva è la morte. Mentre i figli di un Dio risorto sanno, come diceva Don Tonino, che la morte è la penultima parola, non l'ultima. E c'è poesia in tutto questo. E per questo motivo vi ho portato un altro video. Che però...
che ci siamo sbagliati considerando la giornata e pensando di fare un servizio mettendo a disposizione gli ombrelli c'entrano con la storia di Chiara, magari possiamo fare un accenno visto che le abbiamo
osservate
trovate.
Questi ombrelli anche la prossima foto e dopo il video vi dico di che cosa si tratta.
Questo è il video.
Sì.
Possiamo farlo partire?
Sì, è un brano tratto dal Puestino di Troisi.
Sì, e quello sarà divino l'acqua, la cisterna. E non. Voi usate tanta?
Beh, tanta no. Quello di più bisogno.
E allora dovete andare il pro. Finisce all'improvviso, perché qua arriva la nave cisterna, ma una volta al mese. Allora l'acqua si finisce. Abbiamo questi orologi dicono che ci danno l'acqua diretta. Questo da un sacco di tempo, arriva l'acqua diretta, arriva, ma...
E voi non dite?
Che dobbiamo dire? Mio padre sì, lui ogni tanto bestemmia, ma...
Mario, mi sono perso, e con la forza di volontà, che sono cambiate le cose. Tanto il caso. Questo posto è così bello.
Vuoi dire?
Sì. A chi nella isola è il mare, il quanto il mare, esce da sé a un istante, dice che sì, dice che no, poi che no, in assurdo, in schiuma, e no, dice che no, poi che no. Non può restare tranquillo, ne chiamo mare, repite, appiccicandosi una pietra senza riuscire a convincerla. Allora, con sette lingue verdi, le sette tigri verdi, le sette cani verdi, le sette mari verdi, la percorre, la bacia, la immondisce e si batte il petto a richiedere da nessun nome. Allora, che cosa ti fare?
Strano.
Come strano? Tu sei un credito di cose verdi.
No, non la poesia. Strano. Strano. Come mi sentivo io mentre la dicevo?
E come ti senti?
Non so, le parole andavano di qua e di là, no?
Come il mare?
Esatto, come il mare.
Ecco, è storico.
Infatti mi è venuto il mal di mare. Perché non so spiegare, ho sentito come... con una barca, no? Sbattuto in mezzo a tutte queste parole.
Come una barca sbattuta dal vento. Tu lo sai cosa hai fatto?
Io.
Una metà.
No.
Sì. No.
No. Vai.
Sì.
Vabbè, però non vale, perché non la volevo fare.
Volevo, perché le immagini nascono per storia.
Che, voi che volete dire proprio che, per esempio, non so se mi spiego, che il mondo intero, no? Il mondo intero proprio, dico, il mare, col cielo, con la pioggia, le nuvole...
Ah, ora tu puoi dire eccetera, eccetera.
Eccetera. Cioè il mondo intero, allora è una metafora di qualcosa. Detto una stronzata, no?
No,
avete fatto una faccia da strano.
Mario, facciamo un po'. Adesso faccio un bel bagno e rifletterò sulla tua domanda. E poi domani ti darò un questo.
Ma vedrai?
Sì, veramente.
Allora, il... mi sono allontanata. Il pezzettino comincia con una questione di giustizia. Manca l'acqua. E il poeta chiede al postino, ma voi non dite niente? Lui fa riferimento al prendersi a cuore il cambiamento dell'esistente. E lui dice, mio padre qualche volta bestemmia. Non riesce a pensare di poter stare nella realtà in una modalità creativa in cui io ho un apporto che non coincide col potere ma con la creatività. Creatività siamo abituati per il retaggio della nostra scuola a considerarlo il tempo sospeso della serietà, mentre creatività è l'altro nome della fertilità. E che cosa accade in questo incontro? In questo incontro il postino diventerà poeta, scoprirà, grazie a Pablo Neruda, la poesia. E come finisce il film? Il postino, quando scopre la poesia, scopre anche l'impegno per la sua città. Ricordate? Che cosa è la poesia? E che cosa c'entra con Serena? Ci hanno insegnato che la poesia e l'arte sono la negazione della realtà, che l'immaginazione è il contrario del realismo. Mentre invece, questo è lo sguardo del cinico, che vede solo un pezzo della ragione. La ragione ha competenze di ratifica, di lettura del reale, ma appartiene al nostro cervello l'immaginare, che è il nostro compito co-creativo, che è l'immaginare altro rispetto al dato, all'essere gettato. E la poesia richiede coraggio. Quale coraggio? Ieri sera Don Luigi, in un passaggio meraviglioso, ha detto: il coraggio di stare nell'opaco. Magari qualcuno è rimasto un po' così, perché siamo abituati a dare una connotazione negativa all'aggettivo opaco, mentre opaco è l'altro nome di mistero. Mi spiego meglio. Se leggiamo un testo in prosa, è chiaro, no? Se leggiamo una poesia, questa conserva e conserverà sempre una parte misteriosa. Per cui, se Massimo ed io siamo entrambi esaminati rispetto al dire il contenuto di un pezzo in prosa, qualcuno potrà dire che uno di noi due ha torto e l'altro ha ragione, ma al cospetto di una poesia... Il salto che sono riuscita a fare guardando Serena, io l'ho fatto grazie a Magritte, come vi anticipava Massimo, e allo sguardo estetico. Estetico sta per contrario di anestetico. E perché i quadri di Magritte, come tutte le opere d'arte contemporanea, hanno una caratteristica. Che cosa accade in un'opera d'arte classica? In un'opera d'arte classica che riproduce un vaso con dei fiori, c'è soltanto un vaso con dei fiori. Per cui se io vi dicessi, al cospetto di un quadro come questo, che io ci vedo un mare in tempesta, voi siete autorizzati a dubitare o della mia vista o delle mie facoltà mentali. C'è una sola verità al cospetto di un'opera d'arte classica. Al cospetto di un quadro di Magritte, ma al cospetto di un quadro di Kandinsky, di un'opera d'arte contemporanea, che poi... è il luogo dove si è espressa anche la fisica quantistica, la teoria della relatività, stanno tutte insieme, al cospetto di un'opera d'arte contemporanea, Massimo dice: Chiara, ma questo quadro per me è bellissimo, mi dà una pace. Io dico: no, a me mi fa venire un'angoscia, è lo stesso quadro, ed entrambe le nostre visioni sono vere. E questo non è l'elogio del relativismo, no, questo è il senso del mistero. Dove è lo sguardo a dare il senso al reale? Allora io un bel giorno ho smesso di guardare mia figlia come un'opera d'arte realista. E così era tutta storta. Ho cominciato a guardarla come un'opera d'arte postmoderna. E lì, come un quadro di Picasso, all'inizio ci turba, perché è fuori dalle nostre misure. E sulla misura vi voglio dire una cosa, apparentemente stupida. Io sono nata a Bari, una città dalla temperatura molto mite, ma se voi mi aveste incontrato d'inverno quando io ero bambina, mi avreste incontrato in giro con la sciarpa fino qua, il cappello fino qua, giuro, un bandito, perché mia madre soffre il freddo. E lei non ha mai pensato che in quanto un'altra persona io potessi avere un'altra misura. E sovente capita a chi educa di considerare il proprio figlio prolungamento di sé, ma sovente capita in ogni conflitto con l'altro, pensateci, di considerare la mia visione la misura del reale. E quando invece ho capito che potevo imparare da Magritte a capovolgere lo sguardo, a riguardare il reale, quello che ho ricevuto è stata la più grande, travolgente benedizione della mia storia. Anche Gesù è un artista surrealista, ci pensate? Un capovolgitore, uno che tiene insieme morte e resurrezione. E tutto questo è possibile. Il racconto del possibile è la misura dei racconti dei risorti, mentre stiamo dentro racconti di lamentazione assoluta. E non ci vuole coraggio a dire che tutto va male, che il racconto che in questo momento sentiamo quotidianamente. Ma quando è che non sono andate male le cose? Cioè, provate a pensare alla storia degli esseri umani, che cosa era vivere nel Medioevo, e la povertà, la crisi, e che cosa è stato stare nel dopoguerra. Se guardiamo i film di Zavattini scopriamo una povertà che comunque ancora ci è lontanissima. E allora quello che ci fa dire che la crisi ci toglie il fiato è il nostro delirio di onnipotenza, pensare di essere liberi sostituendoci a Dio. E c'è un, non so se vi è capitato di sentire, sto parlando troppo, no, perché ho questo difetto. Guardo la mia amica che avevo, ok, stringo. Voglio dire velocemente questa cosa: se vi va, cercate su YouTube il discorso che Dario Fo ha fatto al funerale della moglie. E lui condivide un racconto apocrifo della creazione, in cui succede questo, ve lo dico velocissimo. È una rilettura del peccato originale che appartiene ad alcune culture. Secondo questa lettura, Dio ha chiamato l'uomo e la donna che erano nell'Eden e ha detto loro: ascoltate, potete scegliere, potete stare qui che è bellissimo, avete tutto quello che desiderate e soprattutto c'è la sapienza, non c'è il dubbio e non c'è la morte, la pace eterna. Poi dice: oppure potete incarnarvi, scendere sulla terra, ci sono le domande, si muore, però c'è l'amore. E Dio non aveva ancora finito di parlare che Eva si è messa davanti ad Adamo e ha detto: ho scelto. E Adamo le dice: no, ma guarda che si muore. E lei dice: sono disposta a morire pur di conoscere l'amore. Quindi se pensate alla morte, a come l'abbiamo sempre pensata, cioè come insomma, ecco, Dio, ti potevi perfezionare un pochino perché va tutto bene il creato tranne il fatto che devo morire. Se invece proviamo a rileggerla e a pensare che l'abbiamo scelta noi, l'ha fatta scegliere a noi all'inizio del tempo, perché? Per farci fare l'esperienza di partecipare alla sua poesia. Allora vi dico questa cosa qua: ho conosciuto un sacerdote ortodosso, padre Adrian, che non parla molto bene l'italiano, e stavamo parlando insieme di uno dei libri di Matthew Fox. Allora lui a un certo punto mi dice: Chiara, io ho capito diavolo essere come cinesi. Io l'ho guardato e ho detto: padre Adrian, che stai dicendo? Adesso un incidente diplomatico mondiale, che cosa fa? No, non mi sono spiegato. Cinesi, Chiara, bravissimi a fare copie, vero? Ho detto sì. Non sapere creare. E io ci ho pensato, perché c'è una sarta bravissima cinese sotto casa che mi ripara tutto. Ma un giorno in cui sono andata a chiederle di fare un vestitino, un angioletto, mi ha detto: non lo so fare. Adesso, senza voler offendere la cultura cinese, è una caratteristica che padre Adrian ha tratto come metafora per dire che cosa? Che il diavolo ha il potere di uccidere, ma non di creare. Per quello è incazzato nero. E Matthew Fox ha scritto un libro bellissimo. Ha scritto questo libro bellissimo in cui lui dice che Dio è arte e ovunque c'è la creatività, e il diavolo no, può solo fare delle copie. E gli ombrelli che voi avete visto sono degli ombrelli cinesi.
Vi ridate il video, per favore.
Sono degli ombrelli cinesi su cui io un giorno ho cominciato a scrivere frasi. Ora provate a immaginare la giornata della madre di una persona non autosufficiente grave, quindi non arrivi a sera che hai fatto tutto quello che dovevi fare, e io che come una pazza interrompo le cose importanti che devo fare, mi metto a scrivere su un ombrello. E per me gli ombrelli parlanti, si chiamano così, gli ombrelli parlanti di Serena, rappresentano uno spazio di cura. E l'arte ha questo straordinario potere, in cui io cerco di prendere il dolore della giornata e di trasformarlo in poesia. Quel solo apparente ossimoro, che invece è la cifra dell'esistenza. E invece a scuola ci hanno poco abituato a cercare la poesia e la matematica e l'analisi logica, neanche la letteratura intesa come contemplazione della bellezza, l'analisi logica, l'analisi grammaticale, tutto per imparare a tenere sotto controllo, ma nulla per stare sotto la tempesta. E la ricerca di poesia rappresenta nella mia vita aver scoperto che Dio è misterioso, non sadico, che Dio assomiglia a mia figlia, non parla. Ci avete mai pensato? Si potrebbe dire anche del nostro Dio che è autistico. Oppure che è un poeta e che scrive e dice cose che richiedono una logica altra. E siccome è finito il tempo, saltiamo il terzo video, andiamo all'ultimo. E poi non parlo più, quindi vi dico di che si tratta e poi guardiamo insieme il video. Allora, questo video è di Jovanotti, però io ho tolto la sua musica, lui non lo sa. E quindi sentiremo di sottofondo un altro brano musicale che appartiene alla colonna sonora di un film straordinario. Ma il video è di una bellezza. E nel video ci sono tre escavatori, si chiamano così, non lo so, quei mostri che si utilizzano nell'edilizia. Tre escavatori, vi fanno pensare a qualcosa di poetico? A me no. L'escavatore è proprio duro, non è leggero, non è poetico. E che cosa fa lui in questo video con questi tre mostri? E quello che fa, secondo me, è esattamente la sintesi di quello che io ho ricevuto da Matthew Fox e che incontro quotidianamente in uomini e donne che mi aiutano a riscrivere la mia storia adesso. E a un certo punto, quando li vedete tutti e tre, provate a fare un gioco se vi va. Mettete al posto dei tre escavatori i tre giorni di dolore più potente della vostra storia e vedete lui che fa. Mio Signore, degli ossimori e dei paradossi, insegnami a benedire la morte e il dolore e a danzare. Danzare coi mostri. E a benedire. La danza che hai scelto e che io ho scelto. Grazie.